Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Secondo. Il temporale imperversò furioso tutta la notte, ma non accadde nulla di notevole. La mattina seguente, tuttavia, quando scesero per la prima colazione, trovarono che la spaventosa macchia di sangue era ricomparsa sul pavimento. Non credo possa essere colpa del superdetersivo, osservò Washington, perché l'ho provato con tutto e mi ha sempre dato risultati perfetti. Deve essere stato il fantasma. Di conseguenza fregò via la macchia una seconda volta, ma ecco che la seconda mattina essa era comparsa di nuovo, e ci fu anche la terza mattina, benché la biblioteca fosse stata chiusa a chiave la notte dal signor Otis in persona, il quale aveva poi portato via la chiave con sé. Tutta la famiglia cominciava ormai a interessarsi seriamente della faccenda. Al signor Otis venne il sospetto di essere stato forse un po' troppo dogmatico nel negare l'esistenza di fantasmi. La signora Otis espresse l'intenzione di farsi socia dell'associazione psichica e Washington stilò una lunga lettera per i signori Myers e Podmore sulla permanenza delle macchie sanguigne allorché queste siano connesse con qualche delitto. Quella notte ogni dubbio intorno all'effettiva esistenza dei fantasmi fu dissipato per sempre. Il giorno era stato caldo e soleggiato e quando verso sera l'aria rinfrescò la famiglia Otis uscì in massa per una scarrozzata. Non rincasarono che alle 9 e consumarono un pasto leggero. Durante la conversazione non fu fatto il benché minimo accenno a spettri e fantasmi, di modo che mancarono anche quelle condizioni primarie di attesa ricettiva che spesso precedono il verificarsi di fenomeni psichici. Come mi narrò in seguito il signor Otis, il discorso cadde su quegli argomenti che formano di solito il nocciolo della conversazione tra gli americani colti delle classi superiori, come ad esempio l'enorme superiorità quale attrice della signorina Fanny Davenport al confronto di Sarah Bernhardt, la difficoltà di trovare gran turco acerbo, focacce di sorgo e pannocchie bollite nel latte anche nelle migliori case inglesi, l'importanza di Boston sullo sviluppo dell'anima universale, i vantaggi del bagaglio assicurato nei viaggi per ferrovia e la dolcezza dell'accento di New York in paragone alla pronuncia strascicata dei londinesi. Non si parlò neppur lontanamente di cose soprannaturali e tantomeno fu fatta alcuna allusione a Sir Simon di Canterville. Alle 11 la famiglia si ritirò e alle 11:30 tutte le luci erano già spente. Poco tempo dopo il signor Otis venne però risvegliato da un curioso rumore che proveniva dal corridoio, proprio davanti all'uscio di camera sua. Risuonava come uno stridor di metallo che pareva farsi sempre più vicino ad ogni istante. Il ministro si alzò senza indugi, accese un fiammifero e guardò l'orologio. Era l'una esatta. Si sentiva calmissimo e si tastò il polso per accertarsi di non essere febbricitante. Lo strano rumore continuava, accompagnato ora da un distinto strascicare di passi. Il ministro si infilò le pantofole, tolse dal cassetto del tavolino da notte una minuscola fiala di forma oblunga e aprì la porta. Dritto dinanzi a sé vide ergersi nell'esangue luce lunare un uomo dall'aspetto spaventoso. Aveva gli occhi rossi come due carboni ardenti, lunghi capelli grigi gli ricadevano per le spalle in ciocche incolte, e le vesti di foggia antica erano tutte lacere e imbrattate. Dai polsi e dalle caviglie infine gli pendevano pesanti manette e rugginosi ceppi. «Egregio signore», incominciò il signor Otis, «sono costretto a pregarla di oliare un po' come si deve quelle sue catene e le ho portato a questo scopo una bottiglietta di lubrificante solare Tammani. Me lo hanno garantito efficacissimo sin dalla prima applicazione e potrà leggere parecchie testimonianze ad hoc riportate sul foglietto di propaganda da parte di alcuni tra i nostri più eminenti teologi. Glielo lascio qui, per suo uso, accanto alle candele della camera da letto, e sarò felicissimo di fornirgliene dell'altro qualora ne avesse bisogno». Con queste parole il ministro degli Stati Uniti posò la bottiglietta su un tavolo di marmo, chiuse la porta e si ritirò a riposare. Per un attimo il fantasma di Canterville rimase letteralmente paralizzato dallo sdegno. Quindi, dopo aver gettato con violenza la fiala sul lucido pavimento, svolazzò per il corridoio gemendo cupamente ed emanando una verde luce spettrale. Ma proprio nel momento in cui giungeva al sommo della grande scalinata di quercia, ecco che un uscio si spalancò lasciando intravedere sulla soglia due figurette bianco vestite e un grosso guanciale passò sibilando a un pelo dalla sua testa. Non c'era evidentemente tempo da perdere, perciò, adottando in tutta fretta la quarta dimensione come unica via di scampo, lo spettro svanì attraverso il rivestimento di legno della parete, restituendo alla casa quiete e silenzio. Come ebbe raggiunta una piccola stanza segreta nell'ala sinistra del castello, si appoggiò a un raggio di luna, onde riprender fiato e incominciò a riflettere sulla propria situazione.